Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Chi meglio di lei poteva parlare di un tema che in realtà, secondo me, in questo festival potrebbe diventare un tema dominante, che è quello della nostalgia. E lei ha scritto un libro sulla nostalgia che si intitola Yesterday, fra gli altri libri che ha scritto, ed è una disquisizione, un ragionamento filosofico sulla nostalgia, un tentativo di capire, per esempio, perché nella nostra epoca viviamo così tanto di nostalgia. Ma attenzione, non solo nostalgia dei tempi passati e delle cose belle passate, in realtà noi viviamo di nostalgia anche delle cose traumatiche. E allora, Lucrezia, la prima cosa su cui vorrei ragionare con te è: quanto, dal tuo punto di vista, noi stiamo vivendo la nostalgia di qualcosa che ci ha feriti negli ultimi anni? Quanto il sentimento di quel pericolo che tutti quanti vedevamo in faccia, ma che al tempo stesso ci teneva rinchiusi in una sorta di bozzolo, ok, comodo, confortevole, per quanto distorto, quanto vedi di questa nostalgia nel mondo che ci circonda in questo periodo?
Allora, intanto grazie dell'invito, ma per appunto raggiungermi dovrai fare 10 almeno edizioni del Cogito Festival.
Non preoccuparti.
Ve lo auguro. E no, sono molto contenta di essere qui in presenza, anche perché appunto, secondo me, perlomeno noi organizzatori di eventi abbiamo molto sentito la nostalgia della presenza in questi ultimi tempi di eventi soltanto a distanza. Hai ragione, secondo me bisogna davvero insistere su questa nuova declinazione di una nostalgia che è legata a eventi apparentemente negativi o che nel momento in cui li vivevamo come un incubo, come un inferno, e che poi col senno di poi assumono insomma un tono diverso, una patina diversa. Ora, questo sta accadendo in questo momento senza dubbio, ma accade da sempre con la nostalgia. Ecco, io insisto su questo, secondo me, attività che la filosofia dovrebbe fare, cioè dirci cosa è cambiato negli ultimi tempi, ma soprattutto che quella cosa lì che stiamo vivendo e ci sembra assurda, unica, in realtà l'hanno vissuta già in tanti prima di noi, e fin dall'origine della nostalgia questa operazione paradossale, tingere di color seppia, diciamo, eventi nefasti del passato recente per guardarli col senno di poi come positivi, in realtà è qualcosa che accade da sempre. Per venire a noi abbiamo vissuto un trauma, una crisi in questi ultimi 2 anni, qualcosa che ci ha però fatto nel frattempo costruire un'altra normalità. Ed è su questo che la nostalgia insiste. Abbiamo nei mesi, no, anche per esempio durante la pandemia, durante il lockdown, messo a posto la nostra tana, direbbe Kafka, abbiamo costruito un bozzolo appunto di bambagia in cui esistere, in cui stare bene, respingendo anche tutte le cose brutte del fuori, che comunque fa paura, che comunque ci inquieta, comunque ci mette sempre a disagio, dobbiamo sempre confrontarci con altri che non la pensano come noi, che vogliono qualcosa da noi, e alla fine ci siamo protetti, preservati dall'esterno, e ora rimpiangiamo quello stato di isolamento, di alienazione, se vogliamo. Ho riletto proprio durante il lockdown e ci ho scritto su, ma non nel libro, una serie di articoli, il racconto La Tana di Kafka, che racconta proprio questa, diciamo, il protagonista è una sorta di uomo talpa trattino architetto che costruisce con grande attenzione tutta la sua casa con cunicoli, con diciamo riserve di cibo, un po' quello che abbiamo fatto veramente noi durante la pandemia, e alla fine vive nel terrore che qualcuno venga a profanare la sua tana, ad entrare in casa sua, nella sua intimità. E quindi passa la sua giornata sulla soglia, sulla porta, terrorizzato di uscire, ma anche non più sereno, perché appunto vive nel pericolo, nell'ansia del fuori. E ecco, secondo me il rischio della sindrome della tana, di aver nostalgia di questa fase che in realtà ci ha tenuto separati poi dal bello della vita, che molto spesso coincide o comunque è tangente con il brutto, è davvero un pericolo. Dobbiamo forzarci a lasciare gli ormeggi. Ecco, la nostalgia secondo me ha a che fare con una... così, un prendere atto anche della nostra identità, che è fatta dei nostri ricordi, delle nostre memorie, ma dobbiamo stare attenti perché poi il cordone ombelicale va tagliato.
Va tagliato, assolutamente. Assolutamente. Peraltro ci vedete in due, dovevamo essere in tre perché doveva esserci l'amico Bruno Mastroianni, che ha scritto un bellissimo libro sul telefono raccontato in modo pop. Purtroppo Bruno, come dicevo prima, si è beccato l'influenza australiana, gli auguriamo di tornare subito in Europa, non all'influenza, ma a Bruno Mastroianni, l'Oceania è troppo distante, Bruno, quindi torna da noi. In realtà poi lo salutiamo, anche perché credo che ci stia seguendo, quindi guarisci e poi ci vediamo una prossima occasione ai Cogito Studios. Trovate comunque il suo bellissimo libro lì nella libreria fuori e ve lo consiglio veramente, perché è un libro ironico, estremamente intelligente, acuto. Insomma, per chi conosce Bruno sapete insomma che è capace di vette di ironia e pensiero al tempo stesso, che sono molto 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 interessanti. Tornando alla nostalgia, a me pare, perché tu hai detto giustamente adesso il cordone ombelicale va tagliato, è che è molto doloroso. E mi sembra che diventi più doloroso più rimandiamo quel momento. Noi ragioniamo molto spesso sul costo della nostalgia. La nostalgia diventa quel fanciullino pascoliano, quel cullarci in una sorta di Eden, in un ambito di protezione che ci fa sentire al sicuro, e ci dimentichiamo, prima peraltro è un tema che è venuto fuori anche parlando di economia, ci dimentichiamo del fatto che mentre noi stiamo lì dentro, il mondo va avanti. E quando noi dovremo prima o poi costretti a tagliare o a vederci tagliare quel cordone ombelicale, più avremo rimandato quel momento, più ci farà male tornare. Ora, questo elemento, perché secondo te ce lo dimentichiamo così facilmente? Perché non sappiamo dire alle persone, dire a noi stessi, attento, quella protezione è bellissima, quel bozzolo è una figata, ma ti costa. La nostalgia ti costa, mi verrebbe da dire. Cosa ne dici?
Ma allora, intanto anch'io vorrei spendere due parole sul libro di Bruno che ho letto in questi giorni. Ci siamo scritti stamattina appunto proprio per questa, così, per questa triste influenza che ci ha separato da questo momento. E lui parla anche lui della nostalgia, sempre nell'ottica in cui ne parlavamo poco fa, proprio a proposito del telefono, no? Rimpiangiamo i bei tempi del telefono delle origini, quando appunto non avevamo lo smartphone in tasca, ma il telefono era quello domestico, quello con il filo e la rotella, le infinite chiamate a casa, e invece così l'assenza delle mille ossessioni legate allo smartphone. Ma in realtà dice, attenzione, perché questa nostalgia è una nostra creazione, perché lì eravamo raggiunti da telefonate di cui non sapevamo mai il mittente, quindi non potevamo prepararci in qualche modo, pensare prima di rispondere. L'attesa della chiamata diventava estenuante perché dovevamo stare lì in casa accanto al telefono e senza potercene andare. Oggi internet, lo smartphone ci dà in realtà una possibilità di attendere prima di agire, prima di commentare, che non sfruttiamo perché non ne siamo in grado, appunto non vogliamo prendere su di noi questa responsabilità di decidere, che appunto vuol dire tagliare. No, l'etimologia di decidere fa riferimento a questo taglio che fa male, che fa uscire il sangue, ma appunto necessario per andare avanti. Per rispondere alla tua domanda, perché ci dimentichiamo questa necessità di tagliare il cordone ombelicale e rimandiamo questa azione? Ebbene, questo è l'essenza che sta alla base di ogni riflessione sul sentimento della nostalgia. C'è una studiosa russa che ho citato nel libro e che secondo me coglie la domanda dal punto di vista giusto, dicendo: la parola nostalgia è composta da due termini E noi dobbiamo decidere da che parte stare. La parola nostalgia è composta da nostos, che vuol dire ritorno, il viaggio di ritorno di Ulisse, qualcosa che vuole appunto tornare indietro, tornare a casa, guardare alle nostre spalle e non avanti, qualcosa che, anche, che ha a che fare anche con la regressione e non con la rivoluzione, con la reazione, quindi qualcosa che ci fa regredire, non progredire. L'altro termine invece è ancor più interessante, algia, algos, il dolore, no? Letteralmente nostalgia vuol dire dolore per il ritorno. Dolore ha a che fare con quella sofferenza che ci portiamo dietro, che diciamo che ha a che fare con tutte le separazioni che viviamo fin dalla nascita. La vita è un'inevitabile sofferenza, no? A partire dal momento in cui lasciamo il grembo materno, dobbiamo attraversare, siamo costretti a attraversare una serie di separazioni. E allora dobbiamo decidere da che parte stiamo. Vogliamo davvero seguire la nostalgia come nostos, come ritorno, come regressione, oppure vogliamo appoggiarci, sentire quel dolore, far riferimento a quella ferita che ci costituisce, di cui siamo fatti, che non dobbiamo cancellare, perché appunto ogni separazione ci fa male anche quando è necessaria, ma sentire quel dolore e progredire vuol dire farsi carico di chi siamo stati, dei nostri traumi, ma con l'ottica di costruire un cammino. Ed è un percorso, come dire, in equilibrio, no? su una fune come l'oltre uomo niciano, perché sotto c'è il baratro, possiamo cadere da un momento all'altro, però la sfida è questa. Abbandonare la nostalgia è impossibile perché ci costituisce, ma appunto possiamo scegliere di declinarla, secondo me, in modi diversi, e la scelta sta a noi.
C'è un elemento interessante, perché da un lato c'è questo tentativo di ritornare al cova sicura. È la seconda volta che dico al cova oggi, non è una parola che non ho mai usato negli ultimi decenni, invece oggi al cova è la parola della giornata. Comunque diceva quel luogo sicuro, quel luogo comodo, che poi in realtà magari non è neanche mai esistito. Giustamente pensiamo che il telefono un tempo fosse più bello di quello di oggi, invece le bestemmie quando non riusciva a far partire la chiamata e poi c'era, non prendeva la linea, lasciam perdere. Ho sentito persino gente avere nostalgia del modem 56k e io ho pensato, ma tu hai idea di quanto mi sono scavato la fossa all'inferno di fronte a quella cosa che non funzionava? Quindi lasciam perdere. Quindi da un lato c'è questa idea di ritornare a un luogo angelicato che non è mai esistito, perché tornare indietro è sempre affascinante. C'è una controtendenza che io credo sia altrettanto nostalgica ma in avanti, che è il futurismo, inteso nel senso del guardare sempre al domani come a quel luogo che mi darà ciò che oggi non ho. Io credo che oggi, nell'epoca che viviamo, tutto il discorso intorno al metaverso, questo discorso nello slanciarsi nella singolarità, nel futuro tecnologico, nella virtualità, sia un'altra forma che è speculare la nostalgia. Perché? Perché è uno slancio in avanti che però non è veramente uno slancio verso l'ignoto. Lo slancio in avanti è uno slancio verso l'ignoto. Nel domani veramente non possiamo sapere, e sempre di più mi pare non possiamo sapere quello che ci aspetterà. E invece questo slancio verso il virtuale è uno slancio verso quella dimensione uterina, materna, confortevole, in cui nulla del mondo reale, delle sue sofferenze, dei colpi, dei dardi del destino potrà mai colpirmi. Io credo che nell'ambito, prima citavano l'ambito delle cripto, ma è meglio lasciarlo perdere, però l'ambito proprio della virtualità, del metaverse, nasce dal rifiuto del presente, che è esattamente il rifiuto del presente di chi guarda all'indietro, la nostalgia. Allora, questa è una forma di nostalgia e va contrastata in quale modo, secondo te? O magari mi dici, no, la contrasto, voglio il metaverso. Allora è tutto un altro discorso, eh.
Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile, ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi, non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show.
Ma allora, qui entra in gioco la riflessione della nostalgia e dei suoi cambiamenti nell'ottica tecnologica. E qui il discorso cambia, no? È inevitabilmente diverso parlare della nostalgia analogica e della nostalgia digitale in riferimento ai nuovi mezzi di comunicazione. Attenzione, la cosa interessante è che ciò che doveva portarci nel futuro, nel domani, in un progresso senza limiti, in realtà ci sta riportando ossessivamente al passato. Molto spesso noi evadiamo dal nostro presente, appunto attraverso la tecnologia, cercando di fuggire. Ecco, la nostalgia è un grande, no, sentimento dell'escapismo, della via di fuga, appunto, in un altro Eden che si chiama metaverso invece di chiamarsi età dell'oro, ma poco
poi
cambia.
Lo guardi e dici: minchia, se l'Eden è così, siamo veramente, cioè, poveri Adamo ed Eva, te credo che hanno mangiato la mela, volevano andarsene le gambe subito, immediatamente.
Paradisiaco, esatto,
è un orrore.
Ma la cosa inquietante è che quel metaverso ricostruisce molto spesso il passato, è pieno di nostalgia degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000, di poco fa, di ieri. Quindi il nostro presente si riempie di un passato senza passato, no? Di un passato senza profondità, senza storia. Da questo punto di vista, tanta riflessione a partire dagli anni 80 in poi ci aiuta a comprendere questa incapacità di fare storia del nostro tempo e contemporaneamente questa ossessione mediale del riprodurre un passato patinato, appunto nel quale ci troviamo bene perché appunto non ha spigoli, non ha angoli ed è totalmente virtuale, è la cittadina degli anni 50 di Truman Show o di Pleasantville, no? È quella cinquantezza di cui parla Jameson, cioè quella, non sono gli anni 50, ma sono gli anni 50 così come li abbiamo visti in televisione, che appunto adesso magari vediamo con un visore. E questo deve farci pensare a come noi rimastichiamo il passato filtrandolo per realizzare una sorta di, appunto, Eden in cui sostare senza avere l'ingombro, no, della realtà concreta. E da questo punto di vista è interessante analizzare non solo in maniera apocalittica il presente, come fanno forse troppi filosofi oggi, ma farsi aiutare dalle narrazioni, dalle storie, dalle distopie che ci mostrano questa grande capacità dei media di ricostruire una nostalgia, appunto, da tavolino, una nostalgia artificiale che ci diciamo che utilizziamo, no, appunto, come dicevi, per andare in un futuro che in realtà è una totale fuga dalle incombenze del nostro presente. Non a caso The Truman Show nasce da un racconto di Philip K. Dick che immagina appunto questa città idilliaca come una proiezione, una costruzione, un artificio. E questa è qualcosa che ci stupisce, però abbiamo a che fare oggi con la nostalgia mediale. Quindi anche nel metaverso, guarda caso, abbiamo tutti i prodotti che invece di parlarci di un futuro, un progresso, ecco, il futurismo con cui si apriva il Novecento, guardano indietro, la retromania dei primi anni 2000. Questo è un dato di fatto, cioè il Novecento si apriva con uno sguardo al domani dell'arte, dell'avanguardia, che voleva rompere con i padri, con le accademie, con ciò che era stato. E gli anni 2000, c'è un bellissimo libro che si intitola Retromania, che riflette appunto su questo ridecennio, lui lo chiama, cioè i primi 10 anni del 2000 che fanno il reboot ossessivo di ciò che è stato. Quello è qualcosa con cui abbiamo costantemente a che fare, basta guardare la home di Netflix e ce ne rendiamo conto.
Assolutamente, e toccando Netflix, ora dovete sapere che insomma Lucrezia è direttrice del Festival di Pop Sofia e quindi è un'attenta osservatrice, nonché consumatrice seriale, di serialità, di film e di prodotti pop. E proprio in questi giorni io mi sono fermato e mi sono chiesto se io non sia vittima di una nostalgia, perché chiacchierando con quella brutta persona lì che sta in regia, a un certo punto in live abbiamo detto: ma guarda te, mi sembra che ci sia un po' una caduta di quella che è non solo la qualità ma anche la quantità della serialità televisiva. Guardando Amazon Prime per esempio ci siamo accorti che è cambiata l'interfaccia, e io mi ricordo durante la pandemia guardavo quasi solo Amazon Prime, qualcosa di Disney Plus, Netflix non me lo cagavo di striscio, adesso guardo Netflix, e però le altre piattaforme stanno riducendo molto. E ovviamente questo è collegato anche, come dicevamo oggi nella Veneto Connection, alla sbornia di fine pandemia, il fatto che adesso c'è meno attenzione nei confronti di quelle cose, è cambiato il mondo, siamo usciti di nuovo, abbiamo scoperto che il cielo c'è ancora e quindi, diciamo così, abbiamo meno tempo da dedicare. E allora vedi la caduta dai canali YouTube, gli streamer e ovviamente anche le serie televisive. Però mi sono fermato un secondo e mi sono fatto la domanda da filosofo: aspetta un attimo, non è che questo sia una percezione mia che va decostruita, magari ci sono delle proiezioni che sto, magari è la nostalgia, magari in realtà le cose sono cambiate, si sono rimodulate in un modo che io non ho capito e la mia mente sta interpretando l'adesso con le categorie di ieri. Quindi la domanda che ti faccio, più da consumatrice di serie TV, ma questa percezione ce l'hai anche tu? È reale oppure è una mia invenzione?
Anch'io mi chiedo sempre, ogni volta che faccio il solito discorso del ma non ci sono più le serie di una volta, i film di una volta, i libri di una volta, oddio, sono anch'io diventata...
Ti ricordi Dark? Lucrezia! Ti ricordi quando c'era Breaking Bad?
Esatto, le grandi serie TV. E lo penso spessissimo ogni volta che faccio il programma di Pop Sofia, perché nei primi anni, nelle prime edizioni, per esempio, c'erano delle grandi serie TV che tutti avevano visto. E quello, anche appunto per numericamente parlando, condividevamo un orizzonte seriale. Poi ripensandoci mi chiedo, ma era vero? È vero quella cosa lì? Perché poi in realtà i numeri che faceva la TV generalista, le serie TV, le fiction diciamo prodotte da Rai e Mediaset una decina d'anni fa, ecco, così di grande qualità non erano. Quindi anche, è vero sempre in parte, no? Dobbiamo sempre rimettere in discussione questa cosa. Ora, io sono convinta che i due estremi siano entrambi sbagliati, cioè non è sempre vero che siamo meglio di ieri in tutti i campi, così come non è sempre vero che siamo peggio di ieri in tutti i campi. Quindi a me l'approccio catastrofista non piace in Galimberti, non piace neanche nella...
Ciao Umberto, sai che ti vogliamo bene. Ciao Umberto.
Facciamo il gancio. Però non piace neanche nella
tecnica.
Noi. No.
Se no, perché io ho visto.
Tra l'altro, l'algoritmo.
Evangelion. Ed è il segno del nichilismo dei tempi.
Sarà il mio incubo stanotte. No, devo dire l'algoritmo stronzissimo.
Feltrinelli mi licenzia per questa roba qua. Cioè, lo dico, domani la clippano e il mio libro di febbraio col cazzo che lo vedete.
No, dicevo, l'algoritmo stronzissimo. Tra l'altro, se guardi una volta un contenuto di questo tipo, te lo ripropone ossessivamente. Quindi c'è anche da, da stare attenti, perché per fare il meme o la battuta uno guarda un pezzettino di un reel e poi ossessivamente hai sempre lo stesso contenuto galimbertiano che ti ossessiona quotidianamente. Ma al di là di questo, anche noi dobbiamo stare attenti a non fare la stessa cosa con gli studenti, con la nuova generazione che guarda altre cose, che fruisce altre cose in modo diverso. Però è vero che, come dire, i modi di produzione influenzano poi il prodotto. E con questo ci facciamo i conti. Così come quando sono nate le piattaforme è nato un altro mondo, anche economicamente si sono fatti degli investimenti diversi, così come con la pay TV ancor prima. Oggi il proliferare di contenuti ovviamente ha, secondo me, anche comportato un abbassamento del livello. Dicevi Dark prima, 1899, una delle ultime serie.
Non ci ho capito un cazzo, Lucrezia.
Fa la stessa cosa, cioè riprendo quel trend lì a un livello qualitativo però molto, molto inferiore. Quindi, però anche questa cosa c'è sempre stata, il prodotto complesso, interessante, che funziona, mille sottoprodotti che cercano di seguire quella scia. Oggi secondo me è ancora più importante trovare una bussola in questa diciamo bulimia di contenuti, e io credo che anche la pagina, l'influencer, il creatore di contenuti che seguiamo possa avere proprio quella funzione lì, cioè essere una bussola che ci guida per non rimanere un'ora nel tentativo di scegliere il prodotto giusto da vedere e poi finire intrappolati appunto nella maglia dell'algoritmo che magari mi propone qualcosa di qualitativamente scarso.
Questo credo sia importante, perché credo che andiamo verso una direzione ben precisa, che è quella di avere maggiori strumenti di selezione dei contenuti. Noi abbiamo sognato un internet disintermediato. In realtà ci siamo accorti che gli intermediatori servono, costano, rompono le balle, ma servono. Peraltro io ho trovato una bussola fantastica. Mentre parlavi ho trovato una bussola fantastica. Adesso vi do il segreto, ragazzi, per non cadere preda della nostalgia della vostra infanzia. Riguardate i prodotti di merda di cui vi eravate innamorati da piccoli. Io in questi giorni, attenti, sto riguardando, come si chiamano? Le avventure dei paperi. Oddio santo, DuckTales.
DuckTales.
Pensate, ho avuto il momento di amnesia. Sto riguardando DuckTales. Allora, io ho un'idea. Dico ad Ari, riusciamo a fare qualche colazione insieme? Queste mattine siamo più tranquille, ci sediamo. Caffè, latte, biscotti. Cosa guardiamo? DuckTales. Sì, voglio tornare bambino. Non l'avessi mai fatto. Allora, al fatto che io adoravo. Io ogni volta in cui Italia 1, a caso, mi proponeva, perché non c'era manco il palinsesto, a caso mi proponeva una puntata di DuckTales, io ero in Visibilio da piccolo. Di Visibilio, quello e Darkwing Duck. Fantastici. Ho riguardato DuckTales, ragazzi, e io mi sono chiesto che persona schifosa ero da bambino. Cioè, nel senso, come facessi ad apprezzare una roba così terribile? È scritta evidentemente da persone con svariati ictus. Cioè, nessuno mi toglierà... Le sceneggiature sembrano scritte da persone che sono buttate subito dopo nell'Etna, ok? Cioè, roba terribile. E Zio Paperone è una delle persone peggiori che abbiano mai calcato il globo terracqueo. Ci sono delle battute terrificanti che persino un critico del politicamente corretto come me fanno saltare sulla sedia. A un certo punto c'è l'amico di Quiquoqua, che è quello, diciamo così, sovrappeso, ok? E viene preso per il culo da tutti sempre, prende dei superpoteri e quindi riesce a costruirsi un po' di autostima. Cioè, a un certo punto uno dei tre Quiquoqua, incazzati perché lui adesso è bravo, gli fa "You stupid overstuffed", che è una delle offese più terribili che abbia mai sentito nella mia vita. E ho detto, ma io cosa cazzo guardavo da piccolo? Ma... E ha distrutto la mia nostalgia questa cosa. Cioè, vi giuro che l'idea di un'infanzia angelicata se n'è andata via come una colomba dalla finestra. Quindi guardate, riguardate. Sapete che spesso si dice non guardare le cose di cui eri appassionato, perché in realtà non avvicinare i tuoi idoli, perché vedrai. No, fatelo, fatelo, perché è un ottimo esercizio per togliersi di dosso fantasie. È letteralmente un esorcismo. E allora voglio chiederti, tu da appassionata di lungo corso della cultura pop, hai mai avuto un'esperienza DuckTales come la mia? E se sì, di cosa?
Stavo pensando, ma ecco, per esempio, in questi ultimi mesi sto riguardando, ma con piacere estremo, Malcolm, che hanno rimesso, okay. Non so se eri un fan.
Ho guardato qualcosa, però non ero un appassionato.
Io me lo vedevo in realtà rapsodicamente, è chiaro che vederlo adesso è inquietantissimo perché c'è Walter White, che poi abbiamo visto in ben altri panni. Ed è in realtà di un'ironia godibilissima ancora adesso. È vero che alcune cose sono, cioè, non so, hanno rimesso anche Fantaghiro da qualche parte.
No, ecco, ecco quella, qua cominciamo. Qua, lì quella, potrebbe essere un bel esorcismo. Chi è che era appassionato di Fantaghiro da piccolo o da piccola? Alzi la mano. Beh, vabbè, Corrado, non avevo dubbi. Ok. Riguardate Fantaghiro e poi tornate a ringraziarci.
Però, per esempio, facciamo un esempio recentissimo. È tornata in classifica ed è diventato virale il Dawson balletto Creek. Di Ambra che canta T'appartengo.
Cosa mi stai dicendo?
Non l'hai intercettato? Ecco, ti do questa notizia adesso, stasera, subito. A guardarlo e a ricondividerlo e a canticchiarlo, perché poi il dramma dei tormentoni è quello di essere proprio letteralmente dei grandi tormenti, cioè ti tormentano, ti entrano in testa e non escono più. Ora tutti a condividere nostalgicamente il video di Ambra, che in realtà con un malcelato imbarazzo, perché ormai ha un'età anche lei, deve rimettere i panni della ragazzina semi minorenne che con l'auricolare facevano nella Rai. Allora lì siamo di fronte al ritorno nostalgico di qualcosa che in realtà a guardarlo oggi è
mostruoso. È mostruoso.
È terribile, perché poi dietro quella canzoncina che appunto inevitabilmente ricanticchiamo ritorna anche, e lì sarebbe veramente da andarla a rivedere. Io per un corso ho rivisto su YouTube qualche frammento di Nolena Rai con i giochi che facevano, le battute che facevano, ed è qualcosa che appunto fa venire i brividi con l'occhio di oggi, che dice no, ma come hanno potuto mandare in onda una cosa simile? E lì viene fuori quella nostalgia del brutto, di ciò che in realtà è stato anche traumatico, ma che fa parte del nostro bagaglio mediale. Questo è il vero cambiamento interessante della nostalgia, cioè se noi ci spostiamo di 50 anni indietro, vediamo che la nostalgia dell'infanzia è per ciascuno diversa. Cioè ripenso all'odore del pane della nonna, al gioco che facevo sotto casa. Se pensiamo alla nostra nostalgia dell'infanzia, condividiamo la sigla di quel cartone animato che tutti vedevamo su Italia 1, condividiamo dei contenuti, c'è una nostalgia generazionale che è una novità delle ultimissime generazioni. Prima c'era, ma era molto più local. Allora io nella stessa regione, nello stesso posto, condivido, no, gli stessi riferimenti ludici o spazio-temporali. Invece oggi abbiamo questa, non so, guadagno o perdita, questo sta a noi dirlo, però effettivamente c'è un contenuto generazionale che, come sempre accade con la nostalgia, si tinge color seppia, anche se allora quando lo vedevamo eravamo totalmente inconsapevoli, no? E oggi magari non lo faremmo vedere a un ragazzino 14enne
che ci toglie la parola, cioè nel senso giù il saluto, ma giustamente. No, sai, mentre parlavi mi è venuto in mente un evento di questi giorni, perché c'è un ulteriore. Cos'è stato questo? Ah, è qui. Live Train, mamma mia, che nostalgia, vecchio mio, mi hai fatto un atto di nostalgia, hai appena aperto un vaso di Pandora. Un applauso per Live Train, mandalo. Mamma mia, sentitelo come corre libero. Ciao Twitch.
God!
Allora,
no!
Mi hai fatto, basta adesso, non allargarti. Mi hai fatto venire in mente un aspetto. In questi giorni c'è un dibattito accesissimo che è quello intorno a Cristina D'Avena alla riunione di Fratelli d'Italia. Non so se lo sapete, ma Cristina D'Avena, che cioè nel senso, vabbè, se la seguite sui social capite che anche lei è cambiata molto, però il punto è che è andata a una riunione di Fratelli d'Italia e, a cantare Lady Oscar, peraltro contesto perfetto, però con le gonne arcobaleno e via dicendo, tutta una serie di cose. Ovviamente tutti scatenati, ok? Ma come Cristina D'Avena? E lì è un fenomeno interessante, perché tu hai parlato di generazionalità e mi viene in mente il fatto che ovviamente l'umana stirpe è suddivisa da confini che noi riteniamo molto netti, ma che poi invece sono molto, molto condivisi. È incredibile come in questi giorni persone, diciamo così, critiche di Fratelli d'Italia, comunque di sinistra, si sono accorte che nella loro generazione ci sono persone di destra, magari anche estrema, che però fanno le lacrimucce con Lady Oscar. E questa cosa è inaccettabile. Allora, l'elemento pop è un elemento che al tempo stesso unisce nella nostalgia e divide nel presente. Tu vuoi appropriarti di quei significati, vuoi che Lady Oscar dica le cose tue. L'interpretazione diventa univoca perché quella cosa mi appartiene. Quanto problematico è in quest'epoca, secondo te, questo elemento, e quali sono gli effetti di questa, di usare, che poi qualcosa di comunque di intrattenitivo, di qualcosa di mediale, che però viene utilizzato per creare la percezione che solo quelli come me, quelli che mi somigliano, possono condividere quel tipo di sentimento. Poi di nuovo Lady Oscar a Fratelli d'Italia fa ridere, perché cioè io mi sono immaginato Giorgia con il corsetto stretto, Re Giorgia, ok, che cercava di fare come Lady Oscar, e quindi nella mia mente sono prodotte delle immagini terrificanti. Però questo, secondo me, questo elemento divisivo è interessante.
Ma mi veniva in mente l'esempio opposto, non so se vi ricordate quella scena di Nanni Moretti che aspetta uno sbarco di immigrati, non c'è nessuno della sinistra, e incazzatissimo dice: ma dove siete? Ecco i danni della vostra infanzia passata a vedere Happy Days. Voi vedete a casa la famiglia Cunningham e vi siete dimenticati delle urgenze del presente. Cioè i prodotti, no, a cui siamo affezionati sono senza segno politico, e li abbiamo visti tutti perché siamo stati piazzati davanti alla televisione, hanno rappresentato per noi anche un'evasione in mondi, universi altri. È interessante, secondo me, il ruolo che può avere oggi la filosofia, che torna a ragionare su quei prodotti e ci rifà riscoprire. Io ho fatto, tra l'altro, con Moni Andreani, che è scomparsa qualche anno fa, che è stata una filosofa che è stata tantissima a Pop Sofia, un bellissimo appuntamento su Lady Oscar, dove in realtà il pubblico che era venuto lì semplicemente spinto da un afflato nostalgico a Lady Oscar, canticchio subito la sigla di Cristina D'Avena, ha scoperto cosa era Lady Oscar, perché poi magari l'aveva vista a frammenti, distrattamente, oppure quella storia era entrata a far parte della sua vita, ma poi l'aveva rimossa nei suoi aspetti anche più censurati poi dalla televisione italiana, in realtà, che tentava di nascondere le tematiche che potevano inquietare i ragazzi, la morte, appunto, il travestimento, l'omosessualità e così via. Allora oggi è interessante non tanto tuffarci in questo fiume di nostalgia in cui tutti condividiamo la stessa clip, ma andare a riguardare, anche spinti da un po' di nostalgia, perché eravamo giovani, bambini e innocenti quando guardavamo quella cosa lì, ma vedere cosa c'era dentro, e c'era un mondo di cui noi non siamo consapevoli. E la Pop Sofia, da questo punto di vista, no, anche quello che spesso fai tu, ci fa scoprire angoli che non avevamo visto, ma dentro prodotti anche che sembrano bidimensionali, banali, anche dentro Happy Days c'è un mondo, perché quella roba lì è stata costruita negli anni 70 ricreando un mondo di 20 anni precedente, facendo l'operazione di cui stiamo parlando. Costruisco un'età dell'oro in cui il cattivo ragazzo in realtà è Fonzi, che il massimo danno che fa è tenere il pettine dietro i jeans e portare a spasso qualche ragazza in moto. La famiglia è idilliaca, a scuola tutti i problemi si risolvono nell'arco di 20 minuti di una puntata. E vedere quella costruzione lì in realtà ci fa comprendere tantissimo di ciò che abbiamo fruito nel passato, e sarebbe utile farlo con ciò che maciniamo oggi nel presente, no? Quindi è vero che poi chi oggi ha una posizione politica che magari stigmatizza quei temi lì si guardava Lady Oscar perché inconsapevolmente ha fruito di un prodotto che in realtà parlava di cose opposte. E quell'operazione lì, guardare, no, in profondità le cose, davvero può essere utile oggi che insomma siamo inevitabilmente indotti a planare da un reel all'altro senza entrarci dentro,
senza selezionare le informazioni in entrata. E qui poi si vede tutto anche il lavoro fantastico che viene fatto da Pop Sofia nel tentativo di coinvolgere filosofi che forse un po' per scoprire che la loro infanzia è diversa da come se le ricordano rigettano la riflessione su quello che è il cartone animato, perché dai, insomma, il cartone animato, ma no, parliamo delle astrazioni dell'essere e tutta questa roba, rifuggono dalle riflessioni sulle serie TV, insomma, voglio dire, non è una cosa che, nonostante la pop filosofia esista da ormai 50 anni con delle grandi pubblicazioni, grandi riflessioni, però ancora c'è una parte di quell'intellettualismo che dice no. Ecco, io mi immagino il filosofo come uno che non vuole rivedere DuckTales, non vuole rivedersi Fantaghiro.
No, ma sai, perché secondo me uno dei problemi in cui è incappata la Pop Sofia è utilizzo l'esempio pop per chiarire il concetto complicato. E questo è il rischio. Cioè, utilizzo il film, la serie TV, il fumetto, un po' come fa molto spesso la filosofia americana, i supereroi per spiegarti la fisica. Utilizzo il film di Nolan per spiegarti quel paradosso, che è utilissimo dal punto di vista didattico, spesso può essere uno strumento innovativo anche per appassionare i ragazzi sicuramente, ma l'operazione filosofica più interessante è quella che prende sul serio il prodotto, cioè lo tratta come un'opera d'arte che va smontata, decostruita, compresa, e che può farci scoprire qualcosa che prima non sapevamo.
Esatto, che può quindi trovato. Anche arricchire la riflessione, può dare strumenti per la riflessione. Credo che opere come da Harry Potter a Tolkien e via dicendo siano opere che non ti servono semplicemente per semplificare la filosofia, ma che possono dare vita a dei collegamenti fra concetti che magari in altri ambiti non sono emersi. E credo che questo sia fondamentale, e sarebbe fondamentale anche prendere questo tipo di approccio e utilizzarlo nelle scuole, ma ovviamente è molto distante dal succedere questo, perché ancora, insomma, l'intrattenimento è una cosa che deve essere per forza completamente diversa rispetto alla riflessione. E senti Lucrezia, sentiamo, c'è qualche domanda sicuramente, quindi io passerei alle domande, ovviamente se c'è qualche domanda qui, e ovviamente anche in live se c'è qualcosa. Fede, sentiamo.
No, che si accende il microfono, ok, perfetto. Allora, c'è Sebastian Crenshaw, bel nome, che dice: ma non può essere però che alle volte certi prodotti del passato sono semplicemente migliori? Davvero la trama della porca Peppa è meglio di Lady Oscar o Galaxy Express?
La porca Peppa è Peppa Pig, ovviamente, però è una bella italiana. È molto, ti posso dire che porca Peppa è molto da Fratelli d'Italia?
Sì.
È molto Fratelli d'Italia.
Peppa,
quindi io,
Bacon, se no anche.
Peppa Suina. La Peppa Suina. Allora, cosa ci sai dire della Peppa Suina, Lucrezia?
In realtà ho fatto anche un appuntamento su Peppa.
Mi ricordo. Io c'ero. E posso dire che è stato interessantissimo? Non era proprio Monia che lo faceva. Era Monia.
Monia ha scritto anche un libro.
Su Peppa la Suina. Sì. Esatto.
Chiaramente lì l'approccio era diverso. Cioè, cosa noi costruiamo per un certo target, no? Perché lì c'era un target, diciamo, preciso, quindi come Peppa Pig pensava il gioco, la trasgressione, il rapporto con i genitori. In realtà dentro un prodotto che sembrava banalissimo, in realtà c'era una complessità incredibile, cioè il fatto che quei personaggi siano così semplici come disegnati da un bambino, non è perché non avevano disegnatori bravi per fare un cartone complesso, ma diciamo lo studio era chiaramente orientato a realizzare qualcosa che sembrasse prodotto da un bambino e nel quale il bambino poteva ritrovarsi. Ma al di là di Peppa Pig, che non è il
Peppa,
tema
Peppa, del... scusa, Peppa Suina a questo punto,
cioè ecco, non c'è niente di male a ritrovare nel passato qualcosa di grande qualità che ci ha arricchito e che possiamo andare a rivedere, a ritrovare, magari appunto se era realmente complesso come ce lo ricordiamo, ci dirà cose nuove quando torniamo a rileggerlo, a rivederlo, come spesso ci capita da adulti. Però ecco, il rischio è stare sempre con l'occhio rivolto all'indietro e cadere nella trappola anche di operazioni nostalgia. La dinamica t'appartengo di Ambrangiolini è un'operazione nostalgia costruita a tavolino che punta a diciamo strizzare l'occhio a quel pubblico lì, a quel target lì, sperando che poi vada a vedere il programma, perché i giudici prendono il pubblico giovane, il pubblico più attempato che però guardava Non è la Rai, o che comunque insomma era di quell'età lì.
Ce l'hai con Non è la Rai, cioè.
No, perché
t'ha traumatizzata veramente, Non è la Rai.
Adesso se ne parla tantissimo. Leggevo un articolo bellissimo di Giulia Cavaliere uscito qualche giorno fa proprio su questa operazione t'appartengo, dicendo ah, ma davvero della musica degli anni 90 che ha prodotto bellissime cose, dobbiamo riprendere quel tormentone lì. Quelle sono operazioni nostalgia interessanti, perché poi, attenzione, Non è la Rai è stato un prodotto interessantissimo da studiare, perché Buoncompagni, che l'ha creato, era un genio della televisione, poi criticabile e oggi censurabile per mille motivi, ma l'attenzione del filosofo è andare a notare la complessità di fenomeni che sono banali per avere successo, ma non perché chi li ha pensati diciamo non sapeva fare di meglio, no? Questo bisogna stare attenti a queste contraddizioni. Non è detto appunto che nel passato non ci sia qualcosa di incredibilmente bello da poter riprendere oggi, ritirar fuori, ripensare, ma attenzione, smettiamola di pensare che la nostra generazione non possa essere capace di costruire, pensare, dar vita a progetti interessanti che magari vogliono fare qualcosa di nuovo, diciamo avendo alle spalle un bagaglio, perché poi la riflessione interessante secondo me è quella sull'eredità, diciamo essere eredi consapevoli vuol dire saper utilizzare il nostro bagaglio di esperienze, di conoscenze, però con l'idea di costruire qualcosa che non sia semplicemente il si stava meglio quando si stava peggio.
Assolutamente. Beh, peraltro, cioè, qui va preso veramente caso per caso. Mi viene in mente, io credo che il cinema d'azione degli anni 90 sia una spanna sopra quello dei nostri giorni. Ho rivisto recentemente Jurassic Park, Independence Day. Dai, sono film incredibili, perché non vogliono farti la morale, sono ignoranti, vanno lì, basta, è quello che ti danno, è quello che ti mostrano. Adesso invece, dopo gli Avengers, tutto quanto, il cinema d'azione deve essere d'azione, ma devo farti anche la morale. Vabbè, poi al netto di queste cose qua bisogna prendere caso. Ti faccio anche pensare. Poi no, cos'è che mi fai pensare? Cioè Iron Man che picchia Capitan America, bellissimo, è bellissimo. Però c'è qualche altra domanda? Ah, peraltro su Peppa la Suina, scusami, voglio dire, non fidatevi dei filosofi, perché io dopo quella conferenza di Monia io dissi no, devo vederlo Peppa la Suina, ok, no, l'avessi mai fatto. Ecco lì c'era una domanda. Cioè, io sono uscito traumatizzato dalle tre puntate che ho visto.
Allora, intanto complimenti per tutto quello che è stato detto, che mi ha preso davvero tantissimo. Su una cosa, per certi aspetti sono d'accordo, per altre no. E mi farebbe piacere capire anche qual è la vostra lettura. È vero che la nostra generazione e le generazioni d'oggi hanno delle baseline di confronto anche nella cultura pop, e questa sicuramente è una cosa recente. Però forse è una forma di dinamiche che ci sono sempre state. Cioè, ad esempio, prima è stato citato Captain America e Iron Man, la rivalità in Civil War, ok? Però questa dinamica di rivalità tra eroi è una cosa che c'è sempre stata, cioè Aragorn e Boromir, Artù, Lancillotto, fino ad arrivare a Ettore e Achille, quindi...
Mussolini ed Annunzio.
No, sto scherzando, giuro, è una battuta.
Cioè, quindi forse a livello di cultura pop sì, è nuova, però magari... In realtà questo confronto pop è solo una forma che ha assunto oggi una dinamica che magari c'è sempre stata.
Ma io sono d'accordissimo in realtà su questa cosa qui, cioè a me la cosa che interessa è andare a intercettare proprio questi corsi e ricorsi. Nel libro faccio un esempio, per esempio, diciamo, in riferimento alla questione musicale. Oggi c'è il tormentone... che è legato anche alla diffusione che ha la musica, senza che noi ci facciamo caso, entrando in un bar, accendendo la radio e così via, quindi qualcosa che ha a che fare con i mass media, ma è sempre una canzonetta. Secoli fa c'era la stessa cosa con le canzoni popolari. Il primo esempio di nostalgia, che è appunto una parola che nasce alla fine del 600, lo fa Rousseau in riferimento ai soldati svizzeri che sono paralizzati dalla nostalgia, si mettono a piangere, non vogliono più combattere nel momento in cui sentono il canto dei vaccai, che non è altro che un motivetto popolare delle Alpi svizzere realizzato con un corno che si trova solo lì, che li richiama al paese d'origine e quindi alla loro infanzia, alla loro giovinezza. Così come oggi, risentendo la canzonetta, veniamo diciamo rigettati lì. E lo stesso i grandi archetipi narrativi che ritornano nella forma dall'epica delle origini fino alle grandi narrazioni seriali, le saghe contemporanee. Quindi è molto interessante notare questa ricorsività di un sentimento, di una dinamica che si ripete. Però l'impatto mediale è diverso. Rousseau dice questa nostalgia per il canto dei vaccai sta già scomparendo perché i ragazzi rifuggono subito dal villaggio, perché quel canto non viene più fatto, perché ormai anche la Svizzera ha perso quella sua... diciamo radice arcaica, si sta uniformando alle grandi città e già vede un perdersi di qualcosa che riguardava pochissime persone, però che rintracciavano in quel canto un linguaggio comune. Oggi siamo di fronte ad una canzone che dice la stessa cosa all'abitante di Reggio Calabria e di Trento, perché tutti attraverso il medium televisivo hanno ascoltato e fruito e letto quella cosa. Cioè la società di massa ha amplificato la nostalgia rendendola riproducibile, diciamo così. Poi è vero che ritornano gli stessi temi, le stesse narrazioni, le stesse dinamiche che c'erano nella... l'Aedo che andava di città in città a riproporre la stessa storia orale che si diffondeva di generazione in generazione, ma appunto la possibilità di uscire da quello spazio era molto relativa. Poi pian piano sicuramente abbiamo costruito un canone occidentale comune. Diciamo già dalla fine dell'Ottocento e nel Novecento poi sempre di più, la nostalgia cambia perché cambiano i mezzi attraverso i quali si diffonde. Quindi secondo me devono stare insieme tutte e due le cose, però è per la filosofia secondo me interessante dire attenzione, non è che solo adesso rimpiangiamo qualcosa che in realtà quando l'abbiamo vissuto ci faceva schifo, è sempre stato così, fin da Ovidio che va via da Roma e comincia a piangere per la sua nostalgia di casa in poi.
Perché ha visto Ambrangiolini, non era Rai. Concludo soltanto con questa cosa qua. C'è un libro bellissimo che io adoro, è uno dei miei libri preferiti, ed è di Joseph Campbell, ed è L'eroe dai mille volti, e ti fa capire quali sono i meccanismi psicologici che ci portano fin dalla notte dei tempi, con le grandi epiche e le piccole storie, a ripercorrere alcuni fondamentali temi e passaggi della storia dell'eroe, in quel caso lì, ok? Ti fa capire perché Avengers e le vicende di Buddha hanno queste similarità, o Harry Potter, via dicendo. È un libro bellissimo, quindi se sei interessato all'argomento è il libro che fa per te, oltre ovviamente al libro di Lucrezia che trovate di là. E Lucrezia, grazie mille per questa chiacchierata, grazie, un applauso a Lucrezia Ercoli.
Grazie,
è stato come sempre bellissimo discutere a braccio su queste cose così nostre. E allora io adesso direi che abbiamo un 10 minuti di pausa, dopodiché scatta un po' di follia con Nicolò Targhetta e sarò qui a chiacchierare con lui. Vi consiglio di esserci perché sarà veramente qualcosa di interessante, e quindi prendetevi una boccata d'aria. Grazie di nuovo Lucrezia e ci vediamo fra 10 minuti. Ciao.